Ed ora, cara Meg, è il momento di così anticipare musicalmente i nostri ospiti in studio. Sei pronta?
Sì,
Sì.
abbiamo un brano scritto nel 1933 di Otto Harbach and Jerome Kern, riproposto da Brian Ferry nel 2000. Io lo prendo da un disco del 2000, comunque.
Potrebbe darsi, vediamo.
They ask me how I knew my true love was true. Oh, I of course replied, something here inside cannot be denied. Oh no. They said someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must be alive. Smoke gets in your eye. So by chance, then, and I gained the land to think they could doubt.
Buona la prima! Il teatro in diretta su Radio Vaticana Italia, ogni mercoledì alle 14.30. Puoi riascoltarlo alle 22.
Dopo Massimo D'Apporto, io ho il piacere di avere qui in studio un esperto di cinema, fine intellettuale, zelante, lavoratore, conduttore radiofonico, apprezzatissimo attore, ma soprattutto gran regista teatrale. Signori e signori, salutiamo Rosario Tronnolone.
Ero già qui.
Che dirti, Rosario? Ben trovato, stavolta in veste di regista, una veste che tra l'altro tu calzi a pennello, visto che quando hai tempo e quando ti liberiamo dal microfono e dalla Radio Vaticana sei fuori a creare dei bellissimi spettacoli. Oggi quale ci presenti?
E oggi, per buona la prima, in realtà presentiamo una scena soltanto, perché ovviamente abbiamo soltanto 25 minuti, sì. Da uno spettacolo di cui avevo curato la regia l'anno scorso, nell'ottobre del 2016. È un testo di Tennessee Williams che si intitola Lo zoo di vetro, un testo del 1944, ed è uno dei grandi capolavori veramente del teatro americano e del teatro in generale. Un po' lo dicevamo anche quando questa mattina provavamo, no? con gli attori prima di fare il nostro, appunto, la diretta tra circa circa 20 minuti, e quanto il buon teatro basti seguirlo, perché emoziona veramente leggendolo, è come se guidasse veramente gli attori alla conoscenza del personaggio, alla... ed è, sì, è veramente un capolavoro, quindi è un piacere lavorare su testi così
straordinari. Tra l'altro è un testo molto rappresentativo in termini di fragilità umana, tutti noi ci potremmo tranquillamente riconoscere. Qual è stato, ad esempio, quello del borghese piccolo piccolo, che in qualche modo ci ritrae?
Sì, sì,
un
sì.
Po' tutti.
È una fragilità che aveva, nel caso di Tennessee Williams, nel caso di questo testo, aveva una connotazione autobiografica, perché sì. Lui, più che in qualunque altro suo testo, forse racconta veramente la situazione familiare nella quale era vissuto da giovanissimo. E quindi una madre rimasta sola, dispotica, accentratrice, che tende ovviamente a guidare, anche soltanto per l'ansia che ha nei confronti del futuro dei propri figli, a guidare i loro passi, ma finisce con l'essere fin troppo presente nella loro vita. E poi due diverse fragilità: da una parte quella di Tom, il narrante, Tennessee in realtà si chiamava Tom, appunto, Thomas,
sì.
che vorrebbe scrivere, che vorrebbe allontanarsi da questo mondo di St. Louis così chiuso, così cupo, dalla fabbrica di scarpe dove lui lavora, e vorrebbe appunto scrivere e finalmente partire, allontanarsi, ma che non riesce per anche motivi di rimorso nei confronti appunto della sua famiglia, che lascerebbe da sola, e soprattutto sua sorella. Nella realtà la sorella di Tom si chiamava Rose, nella finzione scenica si chiama Laura, ma è appunto il personaggio al centro di questo testo teatrale, una ragazza troppo fragile per il mondo, proprio per il mondo così com'è. Tant'è vero che Williams aveva in realtà scritto inizialmente un racconto su questo.
Ritratto di una ragazza di vetro. Ragazza di una... Esatto. Ti volevo chiedere.
Per cui proprio veramente la definisce di vetro. Ed è esattamente questo. Poi nel testo Laura ha una sua piccola collezione. Una collezione di animaletti, no? di piccoli animaletti di vetro. Quindi quanto di più fragile si possa immaginare. Sono talmente trasparenti, talmente diafani da essere attraversati dalla luce. E sono un po' un simbolo della fragilità stessa di lei, della sua stessa delicatezza. Ed è una delicatezza protetta da questo ambito familiare, ma a cui la madre cerca come soluzione la possibilità che possa diventare la moglie di qualcuno, perché se troverà un bravo ragazzo che può sposare, che può finalmente in qualche modo proteggerla quando lei non ci sarà più, si fida pochissimo di come il fratello potrà eventualmente proteggerla. E quindi chiede appunto al figlio, a Tom, di portare qualche bravo ragazzo dal lavoro, no? Qualcuno
sì.
che possa conoscere la sorella e chissà mai corteggiarla. E un giorno Tom invita appunto un suo collega, e il collega accetta di andare a cena. Ed è proprio la scena che poi presenteremo appunto quando comincerà questo
salutiamo
momento.
Salutiamo i nostri ospiti attori.
Certamente.
Che sono qui, che proprio con, come dire, le unghie sul tavolo. Franco Sciacca, ciao, ben trovato.
Ben trovati, buon pomeriggio.
Cristina Del Sordo.
Salve a tutti.
Le vostre voci sono ben note, però qualche secondino, minutino per raccontarvi un po' di più. Ecco, Franco, raccontaci un po' di te e questo amore per il teatro, e soprattutto la tua presenza audace di quest'oggi, coraggiosissima.
Non ero preparato,
non eri preparato
a questa domanda. Cosa ti racconto? Un pochino forse assomiglio al personaggio di Cristina, la mia timidezza. Io forse faccio questo lavoro proprio per la timidezza, non lo so, però oggi ovviamente l'ho vinta in qualche modo, perché col teatro impari anche a rappresentarti, no? Però mi piace, perché quando posso metterci dentro qualcosa di mio nei personaggi, che trovo che questo è il modo di recitare, per farli vivere. Quindi questo mi piace molto, andare a pescare dentro le mie emozioni per questi personaggi. E questo è un personaggio bellissimo, questo qua, il testo è meraviglioso. Stamattina quando l'abbiamo letto...
Avete pianto?
Vabbè, ci siamo commossi.
Infatti per questo smoke gets in your eyes. Ho cercato di fingere che fosse il fumo, ma
Cristina,
no.
Sì, due minuti,
sì,
il tuo momento per raccontarti brevemente.
Non lo so, stavo pensando in realtà al primo personaggio in assoluto che ho fatto nella mia carriera, diciamo così, ed è stato il personaggio di Zerlina del Don Giovanni, quindi un personaggio completamente diverso da Laura. Era un personaggio spavaldo, simpatico, una ragazza in fondo moderna, e quindi è bello poi ritrovarsi nel corso di tutti questi anni, anche radiofonicamente, a fare personaggi così, così diversi, così vari, no? Laura così fragile, appunto, e poi Zerlina invece così divertente. E raccontarmi, non lo so, insomma, non è facile. Ho iniziato naturalmente con il teatro, ho studiato con Vanna Polverosi, una grandissima attrice, e mi disse proprio la prima volta che ci siamo incontrati, mi disse: hai un po' di S, però si può correggere.
Rosario, buona la prima. Dunque,
continuiamo a parlare di fragilità anche con la nostra musica, no?
Certamente.
Con un brano di Sting,
Meg è prontissima,
che Meg ha preparato.
Sì, un brano dell'87. Ho fatto cadere qualcosa.
Poi lo raccoglieremo.
Dell'87. Si chiama Fragile. Ascoltiamolo.
Thank you.
ancora qui in studio. Beh, a questo punto bisogna ricostruire la scenografia, l'ambientazione. Voglio sapere esattamente la disposizione degli attori, gli oggetti in scena e l'intensità della luce.
Partiamo da quello, perché è veramente fondamentale. C'è una cosa, tra le varie magagne di Tom, appunto, del personaggio, c'è anche appunto questo desiderio di fuga che lo porta a acquistare un biglietto per la Marina Mercantile, ma per iscriversi appunto e poter partire non ha pagato la bolletta della luce. Quindi la sera in cui Amanda ha invitato finalmente a cena Jim, questo compagno di lavoro di Tom, e purtroppo proprio al termine della cena la luce va via. E dunque vanno ovviamente a recuperare delle candele. In realtà saranno proprio queste candele ad accompagnare la scena che tra poco ascolteremo, dandole appunto proprio questa atmosfera di intimità, di delicatezza, che in qualche modo isola i due personaggi, Laura e Jim, veramente fuori dal mondo. Mentre tanto la madre è andata a lavare i piatti, obbligando suo figlio appunto ad aiutarla e a stare con lei di là in cucina, per lasciare soli, certo. Sperando appunto che ci sia una possibilità di scintilla, di scintilla d'amore. E quello che avviene alla cena, diciamo, Laura non aveva partecipato per l'intensità dell'emozione di aver rivisto in realtà in Jim un suo ex compagno di scuola. Nessuno di loro lo sa, ma lei in realtà ha ritrovato questo compagno di scuola di cui tanti anni prima lei era stata innamorata. E lui forse ha avuto un attimo, no? Incontrandola, vedendola per la prima volta, ha avuto come la sensazione di conoscerla già, ma non è sicuro, in realtà non l'ha riconosciuta. Lei per l'emozione non è andata a tavola, è svenuta ed è andata a riposarsi su un canapè appunto nella stanza accanto. E adesso che appunto la luce è andata via e Amanda, la madre appunto con Tom, vanno a lavare i piatti, la madre chiede a Jim di portare un bicchiere di vino a Laura perché possa in qualche modo risollevarla, ritirarla su. E questa è la situazione da cui appunto poi la scena che ascolteremo tra poco dopo il nostro appuntamento con il traffico, dopo una canzone che forse è anche questa, no? Cullante, e che ci accompagna verso la delicatezza della situazione che stiamo per ascoltare.
Siamo pronti? Questa persona, musicista della Carolina del Nord, si chiama Rhiannon Giddens, e collabora con il Kronos Quartet in un album sempre del 2017.
Ah, quindi recentissimo, sì.
Che si chiama Folk Songs, i Kronos Quartet con Rhiannon Giddens, e questo è una ninna nanna. Ascoltiamo Lullaby.
Go to sleepy little baby, go to sleepy little baby, lay your head upon my breast. Not the time to leave the nest, little cuckoo, little baby. Purty blue eyes, little baby, purty blue eyes, little baby. Let 'em close a little more. Soon enough, the world is yours, little cuckoo, little baby. Such a beauty, little baby. Soft as rose, as pale as milk. Yellow hair, as fine as silk. Little cuckoo, little baby. Such a shame now, little baby, that you are not my own. But I'll nurse you till you've grown, little cuckoo, little baby. You'll be grown soon, little baby. You'll be grown soon, little baby, and go out into the world. If you see my darling girl, treat her nice now, little baby, little. Treat her nice now, little baby. Now, little baby, go to sleepy little baby, go to sleepy little baby, lay your head upon my breast. Not the time to leave the nest, little cuckoo, little baby. Little cuckoo, little baby. Go to sleepy, go to sleepy, go to sleepy, little baby.
Buona la prima! Il teatro in diretta su Radio Vaticana Italia, ogni mercoledì alle 14.30. Puoi riascoltarlo alle 22.
Laura?
Sì?
Come va ora? Meglio?
Sì, sì, grazie.
Questo è per lei. Un po' di vino.
Grazie.
Beva. Ma non si ubriachi. Dove metto le candele?
Dove vuole.
Sul pavimento? A niente in contrario?
No.
Sotto ci metto un giornale per la cera. A me piace sedermi per terra. Le dispiace?
Oh, no.
Mi dà un cuscino?
Come?
Un cuscino.
Oh!
E lei? Non vuole sedersi per terra?
Oh, sì.
E perché non si siede?
Ah, sì. Adesso.
Prendo un cuscino. Quasi non la vedo seduta laggiù.
Io... la vedo.
Sì, ma non vale. Ho la luce in faccia. Oh, ora la vedo. Sta comoda?
Sì.
Anch'io. Comodo come un vitello. Una gomma?
No, grazie.
Se permette, ne prendo una io. Pensi la fortuna che ha fatto quello che si è inventato la gomma da masticare. Suo fratello dice che lei è timida. È vero, Laura?
Io non lo so.
Secondo me lei è una ragazza all'antica, il che è una cosa molto bella. Non la metto in imbarazzo, spero, no?
E credo che prenderò un pezzetto di gomma, se non le dispiace. Signor O'Connor, lei ha continuato col canto?
Canto? Io?
Sì. Mi ricordo che aveva una bellissima voce.
Quando mi ha sentito cantare?
Oh, molte volte. Non credo che lei si ricordi di me. Affatto.
Le dirò, ho avuto l'impressione di conoscerla quando lei è venuta ad aprire. Mi sembrava di ricordare il suo nome, ma poi mi sono accorto che non era un nome e mi sono fermato.
Era Blue Roses.
Blue Roses? Ma certo, sì, Blue Roses. Ce l'avevo sulla punta della lingua quando ha aperto la porta. Che brutti scherzi fa la memoria. Chi avrebbe mai pensato al liceo? E invece era proprio il liceo. Non sapevo che fosse la sorella di Shakespeare. Mi dispiace.
Beh, è naturale. Mi conosceva appena.
Ma abbiamo parlato qualche volta?
Sì, abbiamo parlato.
E lei mi ha riconosciuto?
Subito.
Appena entrato?
Appena ho sentito il suo nome ho pensato che fosse lei. E quando è entrato, ne sono stata sicura.
Perché non ha detto niente?
Non sapevo che dire. Ero troppo sorpresa.
Guarda un po'. Certo che è strano.
Sì, è vero. Però...
Non andavamo a lezione insieme?
Sì, sì, anche.
E che lezione era?
Canto, il coro. Ero nella fila di fronte lunedì, mercoledì e venerdì.
Ora mi ricordo. E lei arrivava sempre tardi.
Sì. Era difficile per me. Per le scale. Avevo l'apparecchio alla gamba. Faceva un tale rumore.
Mai sentito.
A me sembrava come un tuono.
Non l'avevo notato.
Quando arrivavo erano già tutti seduti. Dovevo passare davanti a tutta la classe. Io ero all'ultimo banco. Dovevo trascinarmi fino lassù, sotto gli occhi di tutti.
Non doveva farci caso.
Lo so, ma non ci riuscivo. Che sollievo quando cominciava il canto.
La chiamavo Blue Roses. Perché avevo cominciato a chiamarla così?
Ero stata assente per una pleurite. Quando tornai a scuola, lei mi chiese che cosa avessi avuto. Io mi sbagliai e invece di pleurite, dissi pleurosi. Lei capì Blue Roses e da allora mi chiamò sempre così.
Non le dispiaceva, spero.
Oh no, mi piaceva tanto. Io, vede, non conoscevo molta gente.
Mi ricordo che stava sempre sulle sue.
Non sono mai stata brava a fare amicizia.
Non capisco perché.
Non so. È cominciata male.
Lei dice per...
Sì. Era come una barriera.
Vede, la timidezza è una cosa che a poco va via. Basta volere.
Sì, forse.
Ci vuole tempo.
Sì.
Le persone non sono così terribili quando le si conosce. Se lo ricordi questo. Tutti quanti hanno i loro problemi, non solo lei. Lei crede di essere l'unica ad essere delusa, ma si guardi intorno e vedrà tantissime persone deluse quanto lei. Io, per esempio. Quando ero al liceo pensavo che in 6 anni avrei fatta molta più strada. Si ricorda che cose splendide scrissero di me sulla fiaccola?
Sì.
Dicevano che qualunque cosa avessi fatto avrei avuto successo. Oh, Gesù! La fiaccola!
Qui è nei Pirati di Penzance.
Cantai da baritono in quell'operetta.
Meravigliosamente.
Oh.
Sì, sì, meravigliosamente.
Venne a sentirmi?
Tutte e 3 le volte.
No!
Sì!
Tutte e 3 le sere?
Sì!
Perché?
Volevo chiederle l'autografo sul programma.
Perché non me lo ha chiesto?
Lei aveva attorno una tale folla di amici che non ci riuscì.
Bastava che lei...
Beh, poi magari avrebbe pensato che io...
Avrei pensato... Che cosa? Oh, ero assediato dalle donne a quei tempi.
La ammiravano tutti.
Compresa lei?
Io? Sì. Anch'io, sì.
Ah... Mi dia quel programma, Laura. Ecco, meglio tardi che mai.
Oh, io... Che sorpresa!
La mia firma non vale un granché oggi, ma un giorno, chissà. Sono deluso, ma non scoraggiato. Ho 27 anni. Lei quanti?
28, a giugno.
Mica vecchia.
No, ma...
Ha terminato il liceo?
Non ci sono andata più.
Come mai? L'ha abbandonato?
Mi hanno bocciata gli esami.
E dopo il liceo cosa ha fatto? Laura?
Sì?
Dicevo, che ha fatto dopo il liceo?
Niente di speciale.
E adesso?
Non molto. Oh, non pensi che io non abbia niente da fare, eh? La mia collezione di statuine di vetro mi prende molto tempo. Il vetro ha bisogno di attenzioni.
Come ha detto? Il vetro?
La collezione, ho detto.
Non ho capito bene. Che tipo di vetro?
Oggettini, ornamenti più che altro. Quasi tutti animaletti di vetro, i più piccoli che esistano. Mamma lo chiama lo zoo di vetro. Ora gliene faccio vedere uno. Questo è uno dei più vecchi. Ha quasi 13 anni. Stia attento. Se respira, si rompe.
Allora è meglio che non lo tocchi. Non ho le mani delicate.
Lo prenda. Mi fido di lei. Bravo. Vede come lo tiene delicatamente. Lo alzi alla luce. Lui ama la luce. Vede come la luce lo attraversa.
È vero. Risplende.
Non dovrei essere parziale, ma è il mio preferito.
E che animale dovrebbe essere?
Non ha notato il corno sulla fronte?
Un unicorno?
Mm-hmm.
Gli unicorni non sono estinti.
Eh sì.
Poverino, si sentirà solo.
Forse. Ma non si lamenta però. Sta lì, sulla scansia, con dei cavallini senza corno. E vanno tutti molto d'accordo.
Come lo sa?
Non li ho mai sentiti litigare.
Non litigano, eh? Buon segno. Dove lo mettiamo adesso?
Lì, sulla tavola. Ogni tanto gli piace cambiare paesaggio.
Dunque. Guardi com'è grande la mia ombra.
Sì, arriva al soffitto.
Ha smesso di piovere, credo. Da dove viene la musica?
Dal Dancing Paradise, lì di fronte.
Se facessimo quattro salti, signorina Winfield.
Oh, io!
Un valzer!
Non so ballare!
Ricominciamo col complesso di inferiorità. Avanti, provi!
Ma le pesterò i piedi!
Ma non sono di vetro!
Come si comincia?
Non ci pensi, sollevi un po' con le braccia.
Così?
Ancora un po'. Ecco, adesso non si rigidisca. Questo è il segreto. Si abbandona.
È difficile. Temo che non riuscirà neanche a muovermi.
Quanto scommettiamo che ci riesco?
Oddio, sì, ci è riuscito.
Si lascia andare, Laura. Si lascia andare.
Io ci...
Avanti.
Ci provo.
No, così dura, morbida.
Lo so, ma se io...
La spina dorsale è sciolta. Oh, così va bene.
Davvero?
Va molto meglio, molto meglio.
Oddio. Oh, signore.
Cosa abbiamo urtato?
La tavola.
È caduto qualcosa, mi pare.
Sì.
Non era mica il cavallino di vetro col corno?
Sì.
Oh, si è rotto.
Adesso è un cavallino come gli altri.
Ha perduto il suo...
corno? Non fa niente. Forse è meglio così.
Potrà mai perdonarmi, Laura. Era il suo preferito.
Oh, non ho un preferito, non fa niente. Il vetro si rompe così facilmente per quante precauzioni si prendano.
Oh, ad ogni modo, mi dispiace di essere stato io.
Fingerò che abbia avuto un'operazione. Il corno gli è stato tolto per farlo sentire meno eccentrico. Si sentirà più a suo agio adesso, con gli altri cavallini che non hanno il corno.
È divertente. Mi fa piacere vedere che ha senso dell'umorismo. Sa, lei è diversa. Molto diversa da tutti quelli che conosco. Le spiace se le dico questo? Lo dico in senso buono. Mi fa sentire... non so come dirlo. Di solito riesco ad esprimermi facilmente, ma... questo non so proprio come dirlo. Le hanno mai detto che lei è carina? Lei è molto carina, in modo diverso da chiunque altro. Tanto più carina quanto più diversa. Vorrei che lei fosse mia sorella. Le insegnerei ad avere fiducia in se stessa. Le persone diverse non sono come gli altri, ma non devono vergognarsene perché gli altri non sono così straordinari. Sono migliaia di migliaia di migliaia. Lei è una. Loro corrono su e giù per il mondo. Lei sta qui. Loro sono comuni, come erbacce, ma Lei è... è una rosa blu.
Il blu non è un colore per le rose.
Ma è perfetto per lei. Lei è bella.
In che senso bella?
In tutti i sensi, mi creda. I suoi occhi, i suoi capelli sono belli. Le sue mani sono belle. Lei crede che lo dica solo perché sono stato invitato e devo mostrarmi gentile? Oh, potrei anche farlo. Potrei dirle un sacco di cose senza crederci. Ma questa volta... no, le parlo sinceramente. Qualcuno dovrebbe ridarle fiducia. Renderla fiera invece che timida e schiva e piena di rossori. Qualcuno dovrebbe... dovrebbe... baciarla, Laura. Non dovevo farlo, ho rovinato tutto. Lei non fuma, vero? Laura, vede, se io avessi una sorella come lei, farei come Tom. Porterei a casa qualche amico e gliela presenterei. Solo che... insomma, Tom ha sbagliato ad invitare me. Forse non era questa l'idea, ma anche se fosse, che ci sarebbe di male? Il problema è che io non posso segnare il suo numero e dirle che le telefonerò. Non posso chiamarla tra una settimana e chiederle un appuntamento.
Lei non tornerà più?
No, Laura, non posso. Come ti spiegavo, io ho dei legami. Laura, io sono impegnato. Ho una ragazza che si chiama Betty, una ragazza di casa come te, e stiamo molto bene insieme. L'ho conosciuta l'estate scorsa in una gita in barca con la luna. È stato amore a prima vista. L'amore mi ha trasformato, sono un uomo nuovo. L'amore è una cosa, è una forza tremenda, cambia il mondo, Laura. È successo che la zia Betty si è ammalata e lei è andata a trovarla. Così quando Tom mi ha invitato a cena, io ho accettato, senza pensare che lei, che lui, che vorrei che lei dicesse qualcosa. Perché fa questo? Vuole che tenga io l'unicorno? Laura, perché?
Un ricordo.
Thank you.
Buona la prima! Il teatro in diretta su Radio Vaticana Italia, ogni mercoledì alle 14.30. Puoi riascoltarlo alle 22.